Megnetti, chissà quante discussioni sotto l'ombrellone sulle auto elettriche, quante liti, perché poi si arriva sempre a litigare quando si apre un po' il tema auto elettriche, tra chi è fanatico delle auto elettriche, chi è assolutamente contrario delle auto elettriche, e ci si azzuffa.
Ci si azzuffa, ci si accapiglia, forse anche proprio oggi che è Ferragosto. Insomma, se volete discutere almeno in modo informato, sentite qua. Mautino, oggi sento una certa energia nell'aria.
Aia, inizio a essere preoccupata, però visto che la puntata è abbastanza densa, direi che possiamo andare veloci, spediti, come un impulso elettrico.
Eh sì, infatti oggi parliamo di automobili elettriche, da dove arrivano, dove andranno e della difficoltà di parlarne. Io sono Emanuele Megnetti.
E io sono Beatrice Mautino e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza.
Sembra che prima della fine del secolo l'auto elettrica possa addirittura sostituire quella a benzina. Alcuni tecnici non hanno mai perduto la fede nell'automobile elettrica e i loro argomenti vanno diventando di anno in anno più validi.
Aspetta, Megnetti, ma come prima della fine del secolo? Cioè, siamo abbastanza presto nel secolo, siamo solo nel 2024, mancano 80 anni alla fine di questo secolo.
Sì, ma non di questo secolo, del secolo prima, del Novecento.
Sì, però io da scaletta vedo che parliamo di macchine elettriche, non di macchine del tempo.
No, certo. Però mi piaceva iniziare con un passaggio di un articolo che è stato scritto, pensa, 60 anni fa ed era stato pubblicato sulla rivista statunitense Scientific American e poi in Italia dalla sua testata sorella Le Scienze, che nasceva proprio in quell'anno. Quello era il numero zero e raccontava queste cose. E a leggere quell'articolo, che prospettava un futuro fatto solo di automobili elettriche, beh, sembra quasi di leggere gli articoli poi dei giorni nostri, che raccontano lo stesso futuro. È un presente che, se vogliamo, è un po' problematico.
E se c'è qualcosa di complesso e problematico, io e Megnetti abbiamo subito voglia di provare a fare un po' d'ordine, anche perché effettivamente sulle auto elettriche in questi anni si è sentito dire di tutto e il contrario di tutto. Quindi in questa puntata cerchiamo di ripartire dalle basi per vedere da dove arrivano le auto elettriche, come sono fatte, come funzionano e se davvero possono sostituire le automobili con i motori termici e anche aiutarci a ridurre le emissioni di gas serra.
È un argomento bello complicato e decisamente polarizzante, come del resto tutte le cose che mettono in discussione le nostre abitudini e un modo consolidato di vedere il mondo. Come abbiamo fatto anche con le puntate dedicate al nucleare, l'idea è di dare un'infarinatura generale, qualche spunto, se poi magari vi interessa approfondire l'argomento, che come avrete intuito è davvero sterminato. Però per cominciare torniamo all'articolo che citavo prima e alla sua prima frase. Diceva: all'inizio di questo secolo sulle strade degli Stati Uniti circolavano più auto elettriche rispetto a quelle a motore a scoppio, ma poco prima del 1930 le prime erano quasi scomparse. E questa non è una fake news d'epoca, anche se le stime sono difficili da verificare, le cose andarono più o meno in questo modo.
Sì, all'inizio del Novecento le opzioni di acquisto di un'automobile erano sostanzialmente tre. Potevi acquistare un'auto con motore a vapore, affidabile, però richiedeva la disponibilità di acqua per poter funzionare, oppure un'auto con motore a scoppio, che era rumorosa e anche abbastanza puzzolente, oppure ancora un'auto elettrica. All'epoca non c'era la disponibilità di petrolio che abbiamo ai giorni nostri e quindi l'auto elettrica poteva competere con quella a motore termico. La meccanica era più semplice e si viaggiava anche relativamente più comodi.
Nelle città con le prime reti per la fornitura dell'energia elettrica, le automobili elettriche erano popolari e anche pratiche da usare, perché era sufficiente metterle in carica la notte per poterle usare il giorno dopo. E diventavano però meno pratiche ovviamente nel momento in cui si dovevano effettuare degli spostamenti più lunghi, perché le loro batterie non avevano questa grande autonomia. E diversi inventori all'epoca provarono a risolvere il problema, ci provò anche Edison, però senza successo e soprattutto senza riuscire a raggiungere i progressi tecnologici nello sviluppo delle automobili con motore termico, che invece erano progrediti più velocemente. E nel 1908, per esempio, Ford mise in vendita la sua Model T, che era la prima auto costruita con una catena catena di montaggio e che quindi poteva essere venduta a prezzi decisamente convenienti. E negli anni seguenti poi la progressiva scoperta di nuovi giacimenti petroliferi contribuì alla riduzione del prezzo dei carburanti e quindi alla fine le auto con motore endotermico vinsero su quelle elettriche, che finirono per lungo tempo nel dimenticatoio, come raccontava anche l'articolo degli anni 60 tradotto dalle scienze.
Già, tra l'altro l'apparente fine dell'automobile elettrica è stata talvolta raccontata come un grande complotto da parte delle aziende automobilistiche, anche di quelle petrolifere, per tutelare i loro interessi a scapito proprio della collettività. Le ragioni furono per lo più legate a come si orientò il mercato all'epoca, però è anche vero che per molti anni l'idea di avere automobili elettriche veniva al massimo ventilata nei libri e nei film di fantascienza. Tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80 qualcosa cambiò, soprattutto a causa della crisi petrolifera, il famoso periodo dell'austerity anche qui in Italia, che aveva portato a un forte aumento dei prezzi dei carburanti. In quel contesto fu rispolverata proprio l'idea dell'automobile elettrica, anche con l'obiettivo di ridurre l'inquinamento nelle grandi città, però c'era lo stesso problema che c'era all'epoca delle prime auto elettriche: le batterie poco efficienti che continuavano a rendere difficile il passaggio dalla teoria alla pratica.
E se le ricerche per l'auto elettrica erano rimaste ferme per diverso tempo, è anche vero che nel frattempo la ricerca e lo sviluppo di nuove batterie era proseguita grazie al progressivo affermarsi di dispositivi elettronici come lettori di musicassette, i primi computer portatili, che erano ovviamente molto diversi da quelli dei giorni nostri, ma che comunque avevano bisogno di batterie che fossero poi anche ricaricabili. E il progresso più importante in questo settore fu lo sviluppo delle batterie agli ioni di litio, che con l'inizio degli anni 90 iniziarono a essere inserite in tanti dispositivi. E a differenza delle batterie disponibili un tempo, quelle agli ioni di litio si ricaricavano più facilmente e soprattutto poi offrivano una maggiore densità energetica. E allora qui, in estrema sintesi, possiamo dire che la densità energetica è il rapporto tra la quantità di energia accumulata e il volume della batteria. Quindi una batteria piccola, in grado di accumulare molta energia, ha una densità più alta rispetto a una batteria più grande che accumula la stessa quantità di energia. E poi ovviamente il concetto di densità energetica è estendibile anche ai carburanti, con la stessa logica su quanta energia offrono rispetto al volume occupato.
Le batterie agli ioni litio impiegarono comunque diverso tempo per finire all'interno delle automobili, perché a lungo si usarono batterie con altri elementi chimici che erano comunque adatte per il loro impiego nei veicoli ibridi, quindi quelli che usano sia un motore termico sia un motore elettrico, che gli dà un po' una mano riducendo il carburante utilizzato. In questa rapida corsa automobilistica che abbiamo fatto fino a qui, arriviamo al 2008, quando la società statunitense Tesla mette in vendita Roadster, un'automobile a suo modo rivoluzionaria che utilizzava solamente batterie agli ioni litio, un grande cellulare. L'auto aveva un'autonomia di circa 340 km, costava un sacco di soldi, però secondo il CEO di Tesla, Elon Musk, era il primo passo per arrivare a modelli più economici e anche a una produzione di massa. In quel caso Musk ci aveva visto giusto, uno dei rari casi, diciamo, in cui ci aveva visto giusto, e oggi Tesla è la principale produttrice di automobili elettriche con una quota di mercato del 20% nel 2023.
E non a caso le Tesla sono diventate le automobili elettriche per antonomasia, ma negli ultimi anni ovviamente tutti i principali produttori di auto si sono messi a fare automobili elettriche, poi con alterni successi. La domanda non è infatti ancora molto stabile, ci sono periodi di grande richiesta ai quali invece si alternano periodi di minori vendite, come sta per esempio avvenendo proprio quest'anno. E nel 2023 è stato comunque calcolato che quasi un'auto su cinque tra quelle vendute fosse elettrica o almeno ibrida plug-in, cioè un modello che utilizza sia un motore termico sia un motore elettrico, che utilizza batterie che si caricano sia utilizzando il motore termico oppure direttamente attaccando l'automobile a una presa di corrente. Uno dei paesi in cui si vendono più automobili di questo tipo, quindi sia elettriche che ibride plug-in, è la Norvegia, dove l'anno scorso il 93% delle auto vendute erano elettriche. E qui, se volete, si dice anche spesso non puoi usare l'automobile elettrica quando fa tanto freddo. In realtà, insomma, se lo usano anche in Norvegia ci sono buoni margini per poterlo fare. Ci sono comunque volumi alti di vendita di automobili elettriche anche in Cina, dove si è raggiunto circa il 40% sul totale delle auto vendute, e la Cina sta seguendo una politica che è decisamente aggressiva, sia in termini di auto elettriche a basso costo, sia di politiche economiche legate poi al mercato delle batterie che vengono spesso prodotte in quel paese, con una cosiddetta guerra commerciale che in questi periodi sta interessando Cina, Stati Uniti e Unione Europea. Si litiga molto, si cercano poi anche mediazioni, non sempre si trovano.
Sì, la Cina è il paese più coinvolto nella ricerca e nello sviluppo dei veicoli elettrici e anche al centro della crescita e dell'innovazione nel settore. Risulta anche in netto vantaggio nella produzione di massa di questo tipo di veicoli. In proporzione, in Cina hanno più stabilimenti, più aziende, più start-up di qualunque altro paese al mondo, senza considerare la disponibilità di materie prime, soprattutto delle cosiddette terre rare, che sono necessarie per la produzione di motori elettrici e di batterie, da cui dipende praticamente tutto il settore a livello globale. Diciamo che noi siamo rimasti un po' indietro anche proprio nella ricerca rispetto alla Cina, e adesso paghiamo il conto, come si dice. In Italia, rispetto ad altri paesi europei, si vendono ancora poche automobili elettriche. Nel 2023 solo il 4% delle auto vendute nel nostro paese erano elettriche propriamente dette, quindi quelle che hanno solo il motore elettrico. C'entrano ovviamente in questo dato così basso i prezzi ancora alti e anche la mancanza di politiche adeguate con incentivi per favorire l'acquisto e la rottamazione dei vecchi veicoli con motore termico, anche se qualcosa si sta facendo, come vedremo più avanti.
Il prezzo è ancora oggi il principale ostacolo, del resto, per tanti acquirenti, spesso più ancora delle preoccupazioni legate all'autonomia con una ricarica singola delle batterie. E siamo andati un po' a spulciare i listini dei prezzi dei produttori, e per i modelli più economici in effetti il prezzo base di partenza è di 22.000 euro, però si sale velocemente fino a più di 40.000 euro per una Tesla Model 3 e si può arrivare a 90-80.000 per i modelli nella fascia più alta.
Secondo Bloomberg si prevede che i veicoli elettrici, quelli a batteria, diventeranno più economici da acquistare rispetto alle auto convenzionali tra il 2025 e il 2028 in Europa, ovviamente poi a seconda del tipo di veicolo. La diminuzione dei prezzi delle batterie, i nuovi modelli di auto più accessibili e anche un mercato di fascia media e anche di seconda mano, perché poi ci saranno anche quelle, sono tutti fattori che dovrebbero contribuire a questo abbassamento dei prezzi nei prossimi anni.
E a oggi ovviamente le batterie sono una delle componenti più costose delle automobili elettriche e poi anche la parte più delicata, visto che dopo un certo numero di ricariche la loro capacità di accumulare energia elettrica si riduce e che le batterie agli ioni di litio possono andare a fuoco ed esplodere. Ci sono naturalmente dei sistemi di sicurezza per ridurre fortemente questo rischio, e in rapporto ormai alla quantità di automobili elettriche in circolazione le esplosioni sono davvero rare. La ricerca di batterie più sicure, soprattutto con una maggiore densità energetica, comunque continua, ma affronteremo meglio il tema dopo.
Dove le automobili elettriche sono più economiche è in generale sulla meccanica. Pensate alla enorme quantità di pezzi che servono per far funzionare un motore a benzina oppure a diesel, a tutti i vari giunti necessari per far trasmettere il movimento alle ruote, ai sistemi per cambiare le marce, a quelli idraulici per la gestione del carburante. Ecco, tutto questo in un'automobile elettrica non c'è, e ci risparmiamo moltissimi di questi grattacapi, perché di base l'auto non è molto diversa da quelle vendute proprio all'inizio del Novecento. C'è un set di batterie che viene collegato a uno o più motori elettrici che possono essere più vicini alle ruote, e un comando per inviare a questi motori più o meno potenza in modo da farli muovere. Le parti meccaniche sono relativamente poche, più semplici da gestire, anche con minori necessità di manutenzione. Meno parti significa anche disporre di più spazio per rendere più ampio e confortevole l'abitacolo, oppure il baule, il cofano per trasportare la spesa, i bagagli, un modello di satellite nel caso di magneti.
Esatto, di solito chi acquista un'auto elettrica si stupisce soprattutto del tanto spazio in più che ha, perché non serve un motore così grande come nelle auto a motore termico. E sulle elettriche le batterie sono solitamente collocate, tra l'altro, sulla parte bassa della scocca portante, quindi la base su cui viene poi costruito il resto dell'auto. Le batterie sono comunque pesanti e in quella posizione aiutano a mantenere un baricentro basso e a rendere più stabile l'auto, migliorando la sua tenuta in strada. Una Tesla Model 3 pesa 1,8 tonnellate e le batterie nella configurazione con maggiore autonomia arrivano, pensate, a pesare 480 kg. È tanta roba e ci porta poi alla questione più dibattuta sulle automobili elettriche, cioè la loro sostenibilità, se devi portarti in giro tutto quel peso, no?
Eh sì, consideriamo che i trasporti sono responsabili di un quarto di tutte le emissioni di gas serra nell'Unione Europea e il trasporto su strada ne costituisce il 70%. Queste emissioni provengono principalmente dalle auto a benzina e a diesel. Le auto elettriche a batteria partono avvantaggiate perché non hanno i tubi di scarico e quindi non emettono gas durante il funzionamento, il che le rende immediatamente migliori sul piano della qualità dell'aria. Sono inoltre più efficienti dal punto di vista energetico perché consumano meno di un terzo dell'energia consumata per chilometro dalle auto convenzionali equivalenti.
La misurazione dell'impatto ambientale complessivo, come ci siamo già detti poi tante volte in questo podcast, non è banale e dipende anche dai volumi di produzione e dalle fonti di energia che vengono utilizzate. Però se stiamo ai dati più recenti disponibili, sappiamo che le emissioni di gas serra per l'intera durata di vita delle auto elettriche, quindi dall'estrazione delle materie prime alla fabbricazione del veicolo e della batteria, alla fase di riciclaggio, alla fine della vita del veicolo, queste sono significativamente inferiori rispetto alle auto convenzionali equivalenti alimentate a combustibili fossili. Quando diciamo auto convenzionali equivalenti intendiamo quindi automobili che siano comparabili fra loro.
Eh beh sì, certo, non è che puoi paragonare, non so, una Tesla Model 3, come dicevi te, a una 126 scassatona.
Ecco, per quanto una 126 d'epoca elettrica potrebbe essere interessante,
sì.
No? Comunque diciamo che invece le auto elettriche partono male dal punto di vista produttivo perché richiedono proprio più energia per essere costruite, in particolare per la produzione delle batterie. Però in compenso recuperano anche in fretta e dopo circa 2 anni di utilizzo compensano il debito di carbonio iniziale. Nel 2020 uno studio della Commissione europea ha confermato che l'impatto climatico medio del ciclo di vita di un'auto elettrica di fascia medio-bassa era circa il 45% di quello di un'auto a benzina e il 53% di quello di un'auto diesel, quindi c'è una bella differenza.
A contribuire all'impatto delle auto elettriche c'è ancora la fonte utilizzata per alimentarle, come dicevamo prima. Se per produrre energia elettrica usiamo le fonti fossili, siamo quasi da capo. Stando ai dati raccolti dell'Agenzia Internazionale per l'Energia, la IEA, nel 2023 i veicoli elettrici hanno consumato circa 130 terawattora, pari circa allo 0,5% dell'attuale consumo globale di energia, appunto, in tutto il mondo. L'uso di veicoli elettrici ha sostituito circa 0,9 milioni di barili al giorno di petrolio nel 2023. Questa dei milioni di barili è una delle unità di misura del petrolio, data appunto dalla IEA. Per essere in linea con lo scenario a zero emissioni, quello che si spera di raggiungere nel 2030, i veicoli elettrici dovrebbero sostituire circa 8,2 milioni di barili al giorno di petrolio e quindi parliamo di circa 10 volte tanto rispetto a oggi. Le stime sono di una riduzione ulteriore man mano che la transizione energetica procederà verso il graduale abbandono delle fonti fossili e l'incremento di quelle rinnovabili. Sempre dai dati raccolti dall'Unione sappiamo che la quantità di gas serra emessa per unità di elettricità prodotta in Europa si è già dimezzata tra il 1990 e il 2023 e la previsione per il futuro è che continui a diminuire e che quindi continui a diventare sempre più vantaggiosa questa transizione anche automobilistica.
E se si parla di impatto ambientale e di ricadute sociali delle auto elettriche, torniamo di nuovo a parlare delle batterie. Prima abbiamo accennato alla loro pesantezza in senso fisico e poi anche alle questioni legate alla loro durata, però andiamo un po' più nel dettaglio. Oggi le batterie agli ioni di litio rappresentano quasi l'intero mercato delle batterie per i veicoli elettrici e la maggior parte delle sostanze che vengono utilizzate per la produzione si basa sui minerali che sono considerati critici, come il litio, il cobalto e il nickel. Nel 2023 le batterie al litio ferrofosfato, quindi che non utilizzano nichel o cobalto, hanno raggiunto la loro quota di mercato più alta dell'ultimo decennio, oltre il 40%. e si stanno anche creando catene di fornitura per le batterie agli ioni di sodio, che è attualmente l'unica alternativa praticabile alle batterie senza litio. Se prodotte su larga scala, le batterie agli ioni di sodio potrebbero costare fino al 20% in meno rispetto alle batterie agli ioni di litio, sebbene si debba ancora lavorare abbastanza sulla densità energetica, quindi poi sul risultato finale è un discorso molto complicato che riguarda proprio come sono trattati questi ioni e come migrano da una parte all'altra della batteria. La IEA ha stimato che le auto elettriche richiedono per la produzione mediamente 173 kg in più di minerali rispetto alle auto a benzina, però l'uso complessivo di minerali è minore quando si considerano i combustibili fossili bruciati, un dato che dovrebbe abbassarsi ulteriormente con il riciclo dei materiali. Infatti uno degli obiettivi è proprio raggiungere un equilibrio nel quale si ricicla praticamente quasi tutto quello che viene messo nelle batterie. L'impatto ambientale riguarda naturalmente anche le modalità con cui vengono estratti alcuni di questi minerali rari, se ne discute da molto tempo, ci sono anche spesso condizioni di sfruttamento di chi si occupa poi materialmente di fare questa estrazione ed è sicuramente un argomento che merita un approfondimento a parte.
E magari ci torneremo su.
Il motore del 2000 sarà bello e lucente, lo potrà respirare un bambino o una bambina.
E sulle note di questa bella canzone di Lucio Dalla passiamo a una seconda parte un po' più personale, perché qualche giorno fa il divulgatore scientifico Alberto Agliotti si è messo l'elmetto in testa e ha scritto un thread su X che iniziava così: ciao, sono Alberto, ho un'auto elettrica dal 2023, in un anno ho fatto 16.000 km spendendo meno di 800 euro di elettricità, vuol dire in media 5 centesimi a chilometro contro i circa 10 dell'auto a benzina che avevo prima. Agliotti continuava spiegando come ha gestito le ricariche tra i pannelli solari sul tetto di casa e le colonnine trovate con le app dedicate, ha parlato dei tempi di ricarica, dell'autonomia della sua utilitaria abbastanza limitata, inferiore ai 200 km, però ideale per l'utilizzo che ne fa lui, e ha poi spiegato i vantaggi ambientali della transizione verso l'elettrico. Una serie di tweet di servizio che in molti hanno anche apprezzato, facendo domande molto pratiche, no? Che modello hai, quanto l'hai pagato, che incentivi hai preso, quindi cose molto concrete, e che però per la legge dei social si è trasformato molto in fretta nella rappresentazione dell'inferno dantesco.
Eh sì, e al netto degli insulti e del disagio sul quale magari ci torniamo fra poco, è stato interessante vedere riproposti alcuni dei luoghi comuni sulle auto elettriche che circolano più spesso, ci sono anche tanti stereotipi e quindi ci siamo detti che può essere utile metterli in fila per provare a fare anche noi poi la nostra parte, no?
Partiamo dall'autonomia. Una delle preoccupazioni maggiori delle persone riguarda la paura o di rimanere a piedi oppure di dover perdere troppo tempo per fare dei tragitti normali. Nel 2022 il 57% delle auto elettriche a batteria che erano sul mercato aveva un'autonomia di guida di oltre 385 km con una sola carica e un ulteriore 34% aveva un'autonomia compresa tra 235 e 384 km. Quindi per i tragitti normali i problemi non sembrano esserci, anche considerando che generalmente l'auto si ricarica mentre si sta fermi a lavorare oppure a dormire. Cambia invece l'approccio ai tragitti eccezionali, quindi andare da Milano a Napoli in auto richiede con l'auto elettrica un po' di pianificazione in più di come si farebbe con un'auto a benzina, quindi facendo diverse soste e per un tempo più lungo.
Sì, e poi diciamo anche che nel calcolo delle tempistiche di come gestirsi i viaggi lunghi dobbiamo anche dire che la velocità media di ricarica delle automobili elettriche è più che triplicata dal 2011, sia grazie ad alcuni cambiamenti nelle tecnologie delle batterie, ma poi soprattutto grazie all'introduzione di quelle che vengono chiamati caricatori rapidi oppure colonnine per la ricarica rapida. In questo caso la velocità media di ricarica è di 10 minuti per 100 km. Circa il 13% dei punti di ricarica accessibili al pubblico nell'Unione Europea sono già caricatori rapidi e l'obiettivo è di aumentarli. In più, grazie a una standardizzazione, si stanno anche risolvendo un po' tutti i problemi di spin e spinotti che erano diversi da inserire, un po' come coi computer, c'era lo stesso problema e in via di risoluzione anche
quello. Non c'è mai il carichino che ti serve quando ne hai bisogno.
Parlando di ricarica, tra l'altro, la maggior parte della domanda è attualmente soddisfatta dalla ricarica domestica, per chi per esempio ha un box auto con costi che variano a seconda del contratto che poi si deve fare con il proprio fornitore di energia, oppure se magari invece si utilizzano i pannelli fotovoltaici che contribuiscono ad abbassare ulteriormente il costo. Per chi invece non ha un box o per chi ha un box ma deve comunque ricaricare fuori casa, ci sono anche qui ovviamente le colonnine in contesto urbano che stanno spuntando davvero un po' ovunque anche nelle nostre città. Il loro numero è raddoppiato tra il 2021 e il 2023, arrivando a essere circa 630.000 sul territorio europeo. Gli Stati membri hanno concordato di garantire una crescita dei punti di ricarica che sia in linea con la flotta di veicoli elettrici in futuro e entro il 2025, quindi l'anno prossimo, i punti di ricarica dovranno essere installati ogni 60 km lungo le principali vie di trasporto. Poi, come in tutte le cose europee, alcuni paesi hanno fatto bene i compiti, altri più o meno, ma insomma, l'obiettivo è quello.
Chissà quali saranno quelli che l'hanno fatto meno bene. Comunque, l'Associazione dei Consumatori Altro Consumo ha fatto un po' di conti proprio pratici in un articolo che vi lasciamo in descrizione. Hanno analizzato diversi modi di ricarica nel garage di casa, grazie per esempio a una di queste stazioni di ricarica chiamate anche wall box, quindi scatola da muro, oppure sfruttando le colonnine di ricarica pubbliche che hanno costi diversi in base al tipo di offerta. In estrema sintesi, poi vi rimandiamo al loro articolo per gli approfondimenti, ricaricando a casa il costo medio è di 36 centesimi per kilowattora, mentre si arriva a 93 centesimi per kilowattora usando le colonnine di ricarica ultraveloci, quelle rapide di cui parlavi tu prima. Nel caso di un'utilitaria utilizzata prevalentemente in città, leggiamo da Altro Consumo, il costo annuo del rifornimento è pari alla metà rispetto all'auto a benzina, circa 500 euro contro più di 1000, quindi se caricata a casa l'auto elettrica permette di dimezzare i costi rispetto al pieno di benzina, e questo è in linea con quanto scriveva il divulgatore Alberto Agliotti nel suo thread. La convenienza c'è anche nei confronti delle auto a diesel e anche caricando nelle colonnine lente. Mentre invece si perde questa convenienza se si ricarica solo ed esclusivamente nelle colonnine rapide che hanno un costo maggiore. Altro Consumo ricorda poi che chi non ha la possibilità di avere una propria stazione di ricarica, come per esempio noi che viviamo in un condominio senza un box auto, può fare un abbonamento che dimezza i costi di ricarica proprio di queste colonnine.
E poi, facendo i conti sul lungo periodo, ovviamente l'hanno fatto anche tanti enti e tante istituzioni, anche i centri di ricerca indipendenti, l'auto elettrica sembra essere più vantaggiosa rispetto all'equivalente a motore termico. Rimangono, come ci dicevamo, i costi mediamente più alti di acquisto, questo è innegabile, e poi anche di installazione di una stazione di ricarica se la si vuole ricaricare a casa, e per chi ovviamente ha la possibilità e gli spazi per farlo, e anche i costi di ricarica all'esterno per chi non ha la possibilità di avere invece uno spazio dedicato. Per cercare di ridurre queste differenze, quindi poi anche incentivare i consumatori a muoversi verso l'elettrico, l'Unione Europea lo scorso anno ha adottato una legge per rendere tutte le nuove auto e i furgoni venduti in Europa a zero emissioni a partire dal 2035. Sono stati investiti tanti fondi per sostenere questa transizione che nei Paesi membri si traducono poi in incentivi o ecobonus.
E a proposito di ecobonus, a inizio giugno è partito nel nostro paese l'ecobonus 2024. Che permetteva di ottenere direttamente nella concessionaria un incentivo per l'acquisto di alcuni modelli di auto elettriche, full hybrid e anche di alcune auto a benzina con emissioni particolarmente basse. Ho usato il tempo al passato perché l'ecobonus si è volatilizzato nel giro di poche ore, è andato completamente esaurito. Questo però è anche un segno di come ci sia un interesse nel momento in cui ci sono degli incentivi a fare questa transizione più o meno guidata. L'ammontare di questo ecobonus per il 2024 era di circa 950 milioni di euro, con una distribuzione che prevedeva il 25% alle auto elettriche e il restante tra ibride e a motore termico, ovviamente a basse emissioni. A questo si aggiungono poi gli incentivi per l'installazione casalinga di pannelli fotovoltaici e anche poi di stazioni di ricarica. Il risparmio effettivo variava e varierà se ci saranno ovviamente altri bonus in base al reddito, ai modelli che si vogliono acquistare, alla classe di quelli che si rottamano, come sempre capita con gli incentivi, per cui bisogna poi andare a consultare poi le singole tabelle per capire dove si ricade. quelli che vi abbiamo elencato fino a qui sono i dubbi principali, quelli che poi alla fine influiscono sulla scelta di comprare un'auto oppure un'altra. I costi, la comodità, il risparmio e anche poi, se ci pensiamo, solo quando vediamo la cappa di smog oppure quelle app che ci dicono che l'aria è inquinata, beh, anche la qualità dell'aria che respiriamo e quindi la vivibilità delle nostre città o comunque delle nostre zone.
Aggiungiamoci poi comunque che le forti polarizzazioni difficilmente favoriscono dibattiti costruttivi. In compenso, se vogliamo essere ottimisti, contribuiscono comunque a mantenere l'attenzione su alcuni argomenti come questo, che rientra nel più ampio dibattito sulla transizione energetica, che è sempre più centrale nelle nostre esistenze ed è sempre centrale anche dentro Ci vuole una scienza, ve lo raccontiamo spesso.
Sì.
Fare previsioni sul futuro delle automobili elettriche è ancora molto difficile e, come abbiamo visto, tanto dipenderà non solo dai progressi tecnologici, ma anche da come i governi vorranno poi via via limitare l'impiego dei motori termici per ridurre l'inquinamento e la produzione di gas serra. Di sicuro siamo in una fase di grande fermento, soprattutto nella ricerca di batterie con una maggiore densità energetica, perché alla fine torniamo sempre sulle batterie. Forse dovremmo fare una puntata dedicata solo a quelle.
Ma perché no?
Ecco, le ricerche si stanno concentrando soprattutto sulle batterie allo stato solido, che possono essere più efficienti e stabili rispetto a quelle agli ioni di litio attualmente utilizzate. Ogni anno sembra di essere più vicini a una svolta in questo senso, però le difficoltà da superare non sono banali. E secondo diversi esperti manca poco comunque e potremmo essere prossimi a un vero progresso che a quel punto sarebbe paragonabile a quello portato dalle batterie agli ioni di litio agli inizi degli anni 90, una tecnologia così rivoluzionaria che valse al premio Nobel per la chimica nel 2019 a Stanley Whittingham, a John Goodenough e a Akira Yoshino per il loro contributo determinante nello sviluppo proprio di quel tipo di tecnologia.
E insomma, se siete carichi, come noi, torneremo presto sull'argomento e con altre esilaranti battute.
In poche ore su Valle d'Aosta e Alto Piemonte ha piovuto quanto in due mesi estivi e il territorio, già fragile, non ha retto. Situazione molto complicata anche nella Valle di Cogne, dove il torrente Grandevia si è letteralmente mangiato la strada. Il paese è isolato, 300 persone sono state evacuate con gli elicotteri, così come 123 turisti che erano rimasti bloccati per una frana in Val d'Ossola, in Piemonte, altra regione martoriata dal maltempo.
Nello scorso fine settimana un'alluvione ha interessato zone che a Mautino e al sottoscritto sono molto care, un po' perché
sì,
abbiamo parte della famiglia, per esempio nel Canavese, nella Valle dell'Orco, e poi anche invece in Valle d'Aosta, soprattutto la Valle di Cogne ha subito diversi danni.
Eh sì, sono zone che abbiamo frequentato, che frequentiamo e che sono state pesantemente devastate da questa alluvione che è capitata appunto nello scorso weekend, che ha distrutto strade e ha isolato interi paesi.
E sì, in particolare il paese di Cogne è ancora isolato, la strada regionale, l'unica che porta verso il paese, non è praticabile e proprio in questi giorni si sta lavorando per provare a ripristinarla il prima possibile anche in vista della stagione turistica.
E quindi salutiamo tutte le persone che ci ascoltano da lì e speriamo di poter tornare presto a passeggiare da quelle parti, anche perché vorrebbe dire che appunto le strade si sono ricostruite,
sì,
che tutto più o meno torna alla normalità, anche se insomma parlare di normalità adesso è difficile, Mignetti, eh?
Sì, o meglio, forse bisognerebbe abituarsi purtroppo a una nuova normalità che è anche dettata da tanti cambiamenti legati al clima, come vi abbiamo raccontato spesso.
Sì, nel blocco precedente abbiamo parlato del dibattito acceso, per usare un eufemismo, proprio sui social legato alle auto elettriche, però lo stesso schema si può applicare a qualsiasi tema divisivo e anche strumentalizzato da un certo tipo di informazione e da un certo tipo di politica. La carne coltivata, i vaccini, le farine d'insetto, le etichette salutistiche sul vino, il clima, appunto, che vengono poi spesso mescolati tra loro e anche decontestualizzati. Dopo 2 anni di racconto settimanale della scienza e una quindicina di lavoro nel mondo della comunicazione della scienza, ci sono alcuni elementi che vorremmo condividere con voi.
Eh sì, il primo riguarda la difficoltà di parlare di cose che sono più grandi di noi e che magari cozzano con la nostra esperienza personale. Pensate al cambiamento climatico, no? Lo scorso anno abbiamo vissuto un'estate molto calda anche qui al nord e quindi le posizioni più scettiche tutto sommato erano minoritarie. Quest'anno invece qui al nord Italia ha fatto relativamente più freddo, ha piovuto molto e quindi sono riemersi i dubbi anche fra chi magari lo scorso anno trovava quel caldo insopportabile.
In questo contesto fare un discorso sulla temperatura media e riuscire a ragionare in termini globali è molto difficile perché siamo tutti molto attaccati alle nostre esperienze personali. Se io ho ancora il piumone nel letto a giugno, allora per me il riscaldamento globale non c'è. Sì, tu mi dici che lo scorso anno ha fatto molto caldo, però anche nel 2003 aveva fatto molto caldo. È vero, c'è stata l'alluvione in Val d'Aosta e in Canavese, ma ogni tanto capita. Il problema è che è vero che ogni tanto capita e, come vi abbiamo anche raccontato più volte, è difficile attribuire il singolo evento a un fenomeno ampio e globale. Però è anche vero che l'attribuzione ogni tanto c'è, quindi si riescono a collegare le due cose. È vero che il riscaldamento globale è in atto ed è vero che comporta, tra le tante cose, anche una maggiore frequenza di eventi estremi. È una cosa che fa paura, e però negarlo non contribuirà di certo a eliminare il problema.
E poi un altro elemento che emerge dal dibattito pubblico su questi temi è anche una certa fragilità del sistema informativo e forse anche tutto sommato della società. Le narrazioni negazionistiche o complottistiche sono molto attraenti e fanno facilmente presa su persone che magari sono già arrabbiate per qualche motivo, magari sono sfiduciate e che trovano nella lamentela nei confronti delle imposizioni, dalle auto elettriche ai vaccini, alle mascherine, alle farine d'insetto, pensate a tutto quello che vi pare, una valvola di sfogo proprio per quelle frustrazioni. E così come la narrazione di un passato immaginario dove tutto era meglio e si campava fino a 100 anni senza imposizioni è consolatoria perché si trova con un mondo che va avanti con un passo che non si è sicuri di riuscire a tenere.
Il problema quindi di noi che facciamo questo mestiere, ma forse di tutti, come dicevi tu, no? della società, sta nel calderone ideologico nel quale finiscono questi temi. Una persona che finisce in certe bolle social, magari per un motivo, perché aveva cercato informazioni per esempio sulla carne coltivata, poi si trova esposta a contenuti anche su tutto il resto e uscirne è molto complicato perché sono cose, appunto, come dicevamo prima, che confermano certi pensieri o certi valori o certe paure. Quindi chi cerca di fare informazione su questi temi si trova nella posizione di essere immediatamente incasellato nella categoria dei nemici, come il nostro amico Alberto Gliotti del thread su X. E si diventa facilmente quelli che vogliono imporre, che vogliono far cambiare, no? lo stile di vita. E quindi, tra le tante sfide che abbiamo di fronte, dovremmo metterci forse anche quella legata proprio alla comunicazione, una comunicazione che sia inclusiva su questi temi e anche magari alla ricostruzione di un rapporto di fiducia che diventa sempre più necessario.
Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata, però prima di salutarci urge un promemoria, Mautino.
Eccola.
Vi ricordiamo che questa puntata, come tutte le altre puntate di Ciolo Nascenze, ormai sono davvero tante, sono disponibili su tutte le piattaforme e sull'app del Post, che potete attivare le varie campanelle per ricevere notifiche quando esce la nuova puntata e potete schiacciare anche i vari tasti segui, iscriviti sulle varie piattaforme in modo da non perdervi gli aggiornamenti del podcast.
E se avete quello zio che proprio non vuole sentir parlare di auto elettriche, beh, condividetegli la puntata su WhatsApp e vediamo che effetto che fa.
E noi intanto ci sentiamo venerdì prossimo.
Ciao!